che lo presenteremo, è piccolo, è Ruth, che anche lì è qualcosa che ha a che fare con la crisi, ed è interessante, percorsi di vita in tempi di crisi, diciamo così, con Ruth, lo vedremo nel pomeriggio. Allora, qui invece continuiamo a vedere quello che tante volte non vorremmo vedere, no? Cioè, in cui facilmente diciamo, mandiamo le cose belle, no? Cioè, questi, no? Come a volte facciamo con la Bibbia, no? Andiamo lì a quei passi di Gesù che dice, guardate gli uccelli del cielo, i giri del campo, che bello, no? Fratello Sole e Sorella Luna, no? I zeffirelli, tutti che bello, eccetera. E poi i passi un po' più così, diciamo, no, Antico Testamento. Allora, invece ci rimaniamo su questo Antico Testamento che di tanto antico non è, cioè nel senso che sapete che, ecco, piccola parentesi, e credo che sia bello anche questo, a me piace, spero di entrare anche nell'idea, che molti biblisti invitano a parlare di prima e seconda alleanza, e piuttosto che Antico e Nuovo Testamento. Testamento è un calco, no? Che viene dall'ebraico berit, cioè quindi alleanza, di fatto si parla di alleanza, non testamento come lascito, no? Per noi il testamento è un lascito. No, e l'alleanza si parla, soltanto che poi noi tra antico e nuovo, le cose antiche, i vostri figli gli dicono siete vecchi, sei vecchio. E l'idea è che il vecchio, no, perché le pubblicità ci dicono sta arrivando il nuovo iPhone, sta arrivando il nuovo smartphone, allora la novità, no? Che c'è di nuovo? Che c'è di nuovo? Novità? Noi siamo sempre alla ricerca delle novità, per cui ciò che è un po' andato va buttato per comprare il nuovo. Allora, tutta questa piccola cosa per dire che invece è questo primo testamento, questa prima alleanza, che ci permette di comprendere la seconda, adesso vedremo, ci sarà un passaggio che ve lo farò vedere. Allora intanto vedete questa vita che va avanti, anche questa vita ferita, ma la vita è più forte. Ora che Enoch conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch, poi divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome del figlio. Interessante, no? Questa cosa che il figlio è la città. Se volete sono proprio due, come dire, tentativi di vivere, generare figli, E poi, tra l'altro, generare figli non era soltanto per l'amore, ma era per il fatto che c'erano più braccia per lavorare, no? Più braccia per difendersi dal clan nemico che veniva a rubarti le mucche, Quindi bisognava generare figli per vivere. E dall'altra parte bisogna avere a che fare con gli altri. Non puoi vivere da solo, devi organizzare una modalità che ti permetta di stare con gli altri. Questa modalità che ti permetta di stare con gli altri nella Bibbia viene chiamata città. Ed è interessante perché per la prima volta nei racconti dell'origine si parla di città. Città. Però attenzione, la città che è un'idea di Caino, che è un uomo in fuga, che è un uomo che ha paura dell'altro, però non può fare a meno dell'altro. Allora deve organizzare una modalità di stare insieme, dove però il patto è che ciascuno si faccia i fatti propri. Mettiamoci d'accordo, questo può essere un condominio, no? Cioè della serie, ognuno nell'appartamento suo può picchiare la moglie, può ubriacarsi, può fare... L'importante è che non faccia troppo chiasso, non sporchi il corridoio, che lo paghiamo tutti insieme, no? E però lui nel suo appartamento fa quello che vuole, no? L'importante è che non disturbi me. Da parte mia, io nel mio appartamento faccio quello che voglio, senza dar conto a nessuno. Se volete, la città diventa l'immagine di una serie di solitudini, messe vicino per convenienza, perché sapete, ci mettiamo, paghiamo, invece di pagarsi ciascuno la polizia privata per difendere i propri beni, mettiamoci d'accordo, e paghiamo la polizia che ci difenda tutti, no? Però poi, fraternità? Non se ne parla neanche. Perché dato che la fraternità per lui è stata disastrosa, noi ci accordiamo di stare insieme non mettendo in conto assolutamente quello che per Caino è stato il problema e rimane il problema più grande della sua vita, la fraternità. Pensate, no, come in fondo poi anche la buona notizia di Gesù che viene a creare fraternità, no? Facendosi fratello di tutti, anche di coloro che lo uccideranno, narrando un amore fraterno che niente può vincere, neanche l'odio. C'è quel bel passaggio della lettera agli Efesini, capitolo 2, dove si dice che Gesù è colui, egli è infatti la nostra pace, dice l'autore della lettera agli Efesini, no? Colui che di due ha fatto un popolo solo, distruggendo in se stesso quello che bloccava l'unione, cioè l'inimicizia. Allora, è forte, no? Quindi qui c'è questa città che è invenzione di un Caino, schiavo della paura della morte. La morte che lui ha messo in opera e di cui ha paura. E allora anche quello che genera vari figli, naturalmente qui sono figli, i nomi sono nomi simbolici, Lame che si prese due mogli, una chiamata Ada e l'altra Silla, vedete anche qui, come dire, no, cominciare a utilizzare, fino adesso c'era stata un'unione monogamica, no? Adamo ed Eva, Caino e la moglie, di cui non sappiamo il nome, adesso le cose... cominciano a prendere più mogli perché si ha più figli, e se si ha più figli c'ha più braccia per andare a far fuori i nostri nemici e per lavorare, eccetera, no? E poi Lamech, eccetera, poi ancora Ada partorì Yabal, eccetera, eccetera. Il fratello di questi si chiamava Yubal e gli fu padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Attenzione, qui non si ha problemi con chi suona la cetra e il flauto, che sia una cosa bella, ma l'idea antica qual è? Quelle delle feste orgiastiche. Quindi le feste con la musica che finivano poi in baccanali di sesso e cibo. E poi, tant'è vero che poi dice, sì, la sua volta partorì Tubal-Cain, il fabbro, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. Qui non si ha problemi con chi, coi fabbri. Mio padre era un fabbro, è stato l'ultimo fabbro di famiglia, di fabbri, fabbri. Ma si ha, il fabbro cosa fa? Fa le spade. No, il bronzo, però il ferro, cioè le spade, le armi. E la sorella di Tubal-Cain fu Nama. Ora, anche le nostre Bibbie, così attente, no, in nota, anche la Bibbia di Gerusalemme, cioè, ci dice che questo Nama potrebbe essere l'epo... Aspetta, che una parola è sempre difficile che non riesco a mai a pronunciare. Dice... eponima, grazie, e di una professione sulla quale il testo tace. Possiamo immaginare quale, perché Nama significa la bella, no? La bella di notte, la bella di giorno, no? C'è anche un film, no? E per cui, come dire, appunto, no? Un'umanità che usa la violenza, che utilizza l'altro, che, no, che compra anche l'amore, tra virgolette, no? Quindi questa umanità. E poi vedete anche, no, Lamech disse alle mogli, Ada e Silla, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire, ho ucciso un uomo per la mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido, 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. Notate questo, come dire, ho ucciso un uomo per una scalpittura e un ragazzo per un lirio. Pensate che quando noi con i nostri pregiudizi diciamo ma tu sei ancora all'Antico Testamento, ma così torniamo alla legge del taglione, no? Sentite ogni tanto che qualcuno dice, e che dobbiamo fare? Dobbiamo tornare alla legge del taglione? La legge del taglione, fossimo alla legge del taglione, perché la legge del taglione, come sappiamo, era un tentativo umanizzante di mettere un freno alla violenza, che come sappiamo, no? Perché non è vero che se uno ti rompe un dente, tu dici dammi quel dente, no? Cioè, no, la cosa va avanti, si arriva all'uccisione, eccetera, eccetera. E fra l'altro cosa vi ricorda questo 7 volte 77, 70 volte 7? Lì è Gesù che riprende questo. Come dire, ciò che blocca la dinamica, no, della violenza senza fine, a un Pietro che gli dice, Gesù io sono bravo, per cui quante volte devo perdonare, vedete, devo perdonare, io sono capace di perdonare, però c'è un limite, no? E, fra l'altro non dice due, non dice sette, no? Che però vedete, due, cinque, sette, è sempre la logica di Pietro che a un certo punto, cioè non si può vivere di continuo perdono. Vedete che questo è difficile anche nei confronti di noi stessi, perché a volte anche di cazzate che noi facciamo e ripetiamo, uno dice, cioè, mi dico a me stesso, se potessi mi allontanerei da te, no, non vorrei più avere a che fare con te. Perché non crediamo che si possa vivere di continuo perdono. Eh no, allora il buonismo, e allora diciamolo, no, sto Francesco che voglio dire che è un buonista, speriamo che la Madonna ce lo tolga presto, non è una frase mia, è una frase di un vescovo, che la diceva parlando al telefono e nel scompartimento di un treno, non sapendo che dietro di lui c'era un giornalista del Fatto Quotidiano. Si scriveva e pubblicato, vescovo della Chiesa Cattolica, adesso è emerito. Andiamo avanti, andiamo avanti al capitolo 6, dove io accenno soltanto, e poi voglio fermarmi sul capitolo 11, accenno soltanto all'inizio del racconto lungo che prenderà diversi capitoli, che noi chiamiamo il diluvio, e anche qui è scritto il diluvio, di per sé sarebbe il ciclo di Noè, cioè il protagonista di questi racconti è Noè, noi parliamo del diluvio, però è Noè colui che ci consolerà, colui che ci porterà una consolazione, bella questa, no? All'inizio del racconto, è qui, dove il versetto 5, qui comincia il racconto, dove dice «Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo». Qui non dobbiamo metterci a fare filosofia, c'è della serie, ma no, ma allora Dio si contraddice, vabbè, ma allora è Antico Testamento, sai, è un'antropoformizzazione di Dio, no, sono cose. Scusate, ma in certi momenti voi di fronte al male non vi viene di dire, ma non vi cadono le braccia. A me ultimamente registrato, incontrando diverse figure ecclesiali, no? Guarda, una volta in un incontro, ascoltando certe cose, cioè, io ho avuto un momento, no, di dire non ce la faremo. Poi ci sono quelli che mi dicono, no, ma tu c'è il Signore, lo so che c'è il Signore, non c'è bisogno che tu mi consoli, vabbè, stati tranquillo, con le tue certezze facili, permettimi che in un momento, poi non me ne vado, non è che, cioè, però permettimi, cavolo, che in un momento io possa dire, oh, cos'è? No, ma c'è il Signore, scusa, perché dobbiamo dirci, no? Scusa, ma c'è scritto che c'è Dio, che si pentì. Cioè, di vedere un'umanità dove ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore disse, ma chi me l'ha fatta fare? No? Ma chi me l'ha fatta fare? Cioè, noi dobbiamo prendere molto sul serio. Tra l'altro, anche perché avere, sentire e indignarci del male, no, di una nostra Italia così. Allora, attenzione, quel racconto non si ferma lì. Il racconto dice, no, che in corso uovo, manca un versetto, aspetta. No, continua. E il Signore dice che cosa è il suo pentimento. Il Signore disse, cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato e con l'uomo, anche il bestiame, i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Cioè tu dici, ma come, no? Ma è quello che anche nel nostro piccolo a volte proviamo, no? Cioè uno, e poi, no, una piccola bellezza, non so, a volte anche nei confronti dei vostri figli che vi fanno arrabbiare, poi li vedete, no, anche in quello che sono, nella vita, che cerca di crescere. E tra l'altro anche qui, no, cioè, come dire, la presenza di un giusto, la presenza di uno che, no, che fa affermare Dio rispetto al cancellare tutto. Se volete, in quella presenza dell'uno, cioè, che non si troverà, poi, tipo nel racconto di Sodoma e Gomorra, no? Ricordate dove Abramo tratterà con Dio, no? Dirà, ma ecco, tu vuoi distruggere Sodoma e Gomorra e fai bene, però ucciderai l'empio insieme al giusto? Vedete, Abramo fissa già prima questo criterio, no? Cioè, ok, va bene che tu distruggi, ma farai tutto, no? I giusti invece non li salverai? E poi l'altra cosa qual è? Se ci troveranno 50 giusti, non salverai tutti? Vedete, qui c'è un passaggio ulteriore. Il passaggio ulteriore è che non soltanto i giusti hanno il diritto di non essere accomunati con gli empi, no? Ma il passaggio ulteriore è che la presenza di quei giusti diviene motivo di salvezza per gli empi. E come sappiamo, poi Abramo scenderà fino a 10, si fermerà lì e non saranno trovati. E noi cristiani crediamo che siamo tutti salvi per uno. No. C'è una preghiera eucaristica, adesso non ricordo se è la prima della riconciliazione o la seconda, in cui il presbitero prega a nome di tutti dicendo, perché a te padre, per il tuo figlio, il solo giusto, per noi c'è salvezza per tutti, per Cristo. Perché Cristo è stato, no, fino in fondo, colui che ha vissuto le giuste relazioni con tutti, no, che aprono alla vita. E allora, qui non ci fermiamo su questo racconto che è lungo, lo conosciamo un po', l'arca. Tra l'altro, la giustizia di Noè, in che cosa si concretizza poi? Nell'obbedienza alle parole del Signore che gli dicono come costruire l'arca, che gli dicono come fare entrare gli animali, Cioè, qui dietro c'è l'obbedienza alla Torah, ai precetti della Torah. Perché se uno, se andate a leggere questi testi, vedrete che il Signore gli dice come la deve fare, come deve mettere la pece, come deve, no, quanto deve essere alta, cioè tante cose che uno dice, ma non bastava che dicesse fai l'arca, no? Perché lì dietro c'è l'idea, no, di una, di, della Torah che ti dice, che ti indica il cammino della vita. E noi l'abbiamo persa un po' questa cosa, no? Cioè, dire, noi osserviamo i precetti del Signore Gesù. Quali sono? Quali sono i precetti del Signore Gesù che tu tieni a mente? Non devi rispondere, ma è che tu tieni a mente. No, noi che cosa osserviamo? Amiamoci. Bello, il Signore vuole che ci amiamo. Come c'era un film, I giardini dell'Eden, con Kim Rossi Stewart, non so se avete avuto la sfortuna di vederlo, ma dove lui faceva Gesù, e la scena finale era lui che diceva amate, amate, amate. Non è proprio così, Gesù non ha detto proprio, ha detto amatevi come io vi ho amato, cioè un po' più. Ma no, in questa ignoranza biblica, colpevole, e no, eccetera, cazzate così. No, quali sono i precetti del Signore Gesù che noi custodiamo? Non ce l'abbiamo. Sabino Chialà, per esempio, dice noi dovremmo, pregando i salmi, pian piano, cioè come dire, impararli a memoria, così come abbiamo, no, ancora risonanze delle poesie che abbiamo imparato a memoria quando eravamo ragazzini, così i salmi dovrebbero essere parola di Dio che ci rimane dentro, perché non ce l'abbiamo dentro. E allora, in tante situazioni della nostra vita, il nostro riferimento a come cercare la via della vita non è la parola di Dio. Non è la parola di Dio. Allora è interessante che la giustizia di Noè è legata nell'ascolto e nel... Attenzione, precetto, che significa indicazione, non significa obbligo. Perché su tante cose abbiamo delle indicazioni, ma poi bisogna capire come. Mica è tutto chiaro. C'è il discernimento, che si fa anche con la parola di Dio, non solo con la parola di Dio, si fa con la realtà, che è complessa, e con la parola, e si cerca di mettere insieme e capire qual è la via della vita. Ora, l'ultima, andiamo al capitolo 11, l'ultimo, l'ultimo, leggiamo velocemente il testo della Torre di Babele. Anche qui vedremo la problematica del limite, i primi 9 versetti. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura della regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro, venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero, venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo. E facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse, ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera. E ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Allora intanto questo racconto che conosciamo come la Torre di Babele, di per sé Babel poi è lo stesso termine che viene tradotto con Babilonia. Quindi non si capisce bene perché poi nella Bibbia, cioè qui dovrebbe essere la Torre di Babilonia, o se si sceglie tutto anche, no? Babel. Comunque, Babel significa porta di Dio e fa riferimento, no, sapete, a quei templi dell'antichità da queste parti che erano come, no, delle torri di diversi piani, e sull'ultimo piano c'era la cella di Dio, la porta di Dio, i sacerdoti erano lì, eccetera, eccetera. Allora anche questo brano, un po' come quello di Caino, a una prima lettura ci lascia un po' perplessi, no? Cioè della serie, perché il Signore a un certo punto, questi che vogliono costruire una città, una torre, no? Fare un'unica lingua, no? Scende, cioè, no? E ora, questo brano, secondo alcuni è anche un brano eziologico, cioè eziologico cosa vuol dire? Un brano che vuole spiegare qualcosa che gli antichi, come anche noi, sperimentiamo. Qual è la cosa che sperimentiamo? È che parliamo lingue diverse, no? Allora, parlare lingue diverse può essere, per dire, quando prendi il 64 e vai a Roma, cioè vai a Roma, prendi il 64 per andare in Vaticano, sali, stare attento al portafoglio. Però salendo salgono i turisti, e allora in genere se salgono degli americani, e per noi uomini se salgono delle ragazze americane anche carine, le ascoltiamo, no? E sentiamo parlare in inglese e ci diciamo, ma quando impareremo l'inglese? No, quando impareremo l'inglese? Ora, questo sorrisetto, questa cosa qui, diventa più problematico se sull'autobus salgono dei non meglio identificati come nazionalità arabi, si mettono a parlare tra di loro, uno dice, la prossima fermata scendo. No, perché terroristi, una bomba, eccetera, no? Così. Allora, non parlare lingue diverse è un problema. In più, fra l'altro, a volte succede che parliamo tutti lo stesso codice linguistico e non ci capiamo. No, ma come parliamo la stessa lingua? No. E allora il problema è stare insieme. Tra l'altro ci aveva provato Caino, e questi continuano a voler costruire una città. Però vedete, questa alleanza di solitudini non regge. Non regge. Perché se tu stai con la pistola a carica, prima o dopo spari. Anche non volendolo, no? Mentre la stai pulendo, pop, guarda qua. Per cui non è vero che la città ti porta alla pace. La città non regge. Non si può stare insieme sulla paura. E allora notate, no? Questo, intanto ecco, questo racconto dice, emigrando dall'Oriente, andando lontano dall'Oriente, l'Oriente è, no, è il luogo di Dio, i primi cristiani pregavano verso Oriente, no? Molte chiese, non tutte dell'antichità, erano orientate, no? Verso Oriente. E allora, capitano in una regione di Sinar e vi si stabilirono. Fatemi un attimo trovare questa cosa, perché ve la dico subito. Nel capitolo 10, vai un attimo al capitolo 10, al versetto 6, si dice... Capitolo 10, versetto 6. Sì, vai, vai avanti, sali su. Si dice, i figli di Cam, Etiopia, cioè qui è la tavola dei popoli, si parla un po' della dislocazione, no, mitica dei popoli, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto Etiopia generò Nimrod, costui cominciò a essere potente, Gibor, sulla terra. Quindi questo... Nimrod, che prende la potenza, ricordate Lamech, eccetera. Egli era valente nella caccia davanti al Signore. Perciò si dice, come Nimrod, valente cacciatore davanti al Signore, l'inizio del suo regno fu Babele, Uruk, Accade e Cade, nella regione di Sinar. Quindi abbiamo, già vedete, Sinar ha a che fare con Babele e ha a che fare con Nimrod, che vuole vivere essendo potente, creando un regno. Per cui, per dire, per quello bisogna leggere no? Di seguito, perché quando si comincia a dire che capitarono nella pianura di Sinar, Sinar è già parte male. Sinar è già un luogo, no? In più, torniamo al capitolo 11, si dissero l'un l'altro, venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro, dice, allora dice, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Ora, nella mentalità antica, le città non erano costruite in pianura. Le città, o i villaggi, eccetera, venivano costruiti sulle alture, no? Uno, perché vedevi se il nemico arrivava, no? Due, perché sulle alture avevi le pietre. E con le pietre, no? Quanti nostri, no? Noi in Italia siamo pieni, no? Di Castel del Monte, di, no? Eccetera, di villaggi, di cittadine che avevano questo luogo in alto, no? Allora il fatto che invece tu vai a fare la città nella pianura, utilizzi ciò che la terra, ciò che è fatto per, no, per invece farne mattoni, per costruire, significa proprio, se volete, anche la nostra crisi ecologica, no? Cioè non essere più in ascolto della terra, ma voler, a partire da una nostra idea e dalla nostra paura, no, violentare la terra. E notate, no? Dice a un certo punto, costruiamoci una città attorno alla città. L'unico modo che noi immaginiamo, figli di Caino, intanto che la paura domina il nostro cuore, è di stare insieme, è la città. È la città. Una città, per, vedete, no? Una torre, la cui cima tocchi il cielo. Per la Bibbia il cielo è il luogo di Dio e la terra è data agli uomini. E la torre cos'è? Eh beh, è una costruzione che arriva al cielo, no? Anche nel nostro Medioevo abbiamo queste nostre bellissime città, no? In Toscana, in altre parti dove sono rimaste delle torri, no? La famiglia importante costruiva una torre. Oggi no, ci sono le città nel mondo che fanno a gara di chi ha il grattacielo più alto. Qui i psicologi andrebbero a nozze nel dirci cosa significa che, no? Il grattacielo più alto, la gara a chi ce l'ha più alto, e mi fermo qui, e, no? Quindi potenza, quelli della Lega che ce l'avevano, eccetera, eccetera. E, no? Per cui anche qui tocchiamo Dio, tocchiamo Dio. E poi dice, e facciamoci un nome, se ci pensate anche questo, no? Lo ricordavo ieri, nessuno di noi si è dato il nome, nessuno di noi è origine a se stesso, poi lo possiamo cambiare, sì, però nessuno cancellerà che un uomo o una donna dai quali noi veniamo hanno deciso di darci un nome, puoi cancellarlo all'anagrafe. No? Puoi farti chiamare un altro nome, ma la tua storia è segnata per ricordarti che la tua origine non è in te stesso, tu non sei origine di te, tu vieni da un altro. La vita è in un ricevere e in un donare. E allora, anche questo vedete, no? Facciamoci un nome, facciamoci origine a noi stessi. Perché cosa? Per non disperderci, no? Perché siamo fuggiaschi, abbiamo paura e la paura ci spinge a fuggire l'uno dall'altro e questo non va, perché sì, dobbiamo stare insieme, ma cosa ci fai stare insieme? Qui questo progetto, no? Darci un nome, questo tentativo, no? Ideologico che purtroppo, no? Continuiamo ad avere, cioè di dittature ideologiche che hanno lasciato nel secolo scorso milioni e milioni di morti e che non finiscono, no? Gli imperi, noi vogliamo l'uomo che parli per tutti. E che anche nella Chiesa si è cercato esecutori. E a volte noi preti vogliamo che voi laici siate esecutori. non fratelli e sorelle con cui parlare, discutere, confrontarci, ma esecutori del prete. Io sono il prete e io decido. Questo è il clericalismo. E se in questa logica al prete, che lui è il prete e lui decide, è possibile tutto. Francesco in una lettera, forse dell'anno scorso, diceva appunto che il problema dell'abuso nasce, degli abusi, nasce dal clericalismo. Perché se al prete tutto è perdonato, può tutto, tutto gli è possibile. E allora per quello il Signore dice, un momento, scendiamo, confondiamo le lingue, no? Disperdiamoli, perché trovino un nuovo modo di ritrovarsi, che non è avere un linguaggio unico, no? Le stesse parole chiave, dobbiamo parlare tutti alla stessa maniera, no? Perché le persone si incontrino nell'amore, che ti spinge a imparare il linguaggio dell'altro. Pensate, a volte impariamo le lingue perché cominciamo a conoscere delle persone, no? A me, per esempio, io conosco un po' d'ebraico, conosco qualche parola di arabo e non mi metto a 56 anni a tentare di imparare l'arabo, però andando lì, conoscendo delle persone palestinesi e anche ebree, è venuto, cioè, perché è chiaro che quando tu, una cosa che parli in inglese, e il mio inglese è stentato, una cosa che parli con gli arabi in arabo, o con gli ebrei in ebraico, no, è un'altra cosa. No, li riconosci, riconosci la loro cultura, riconosci la loro vita, no? Ti si apre il cuore. Allora, noi non dobbiamo avere, anche nella chiesa tante volte, dobbiamo tutti pensare nella stessa maniera, no! No! È sbagliato. Meno male che c'è il Papa che lo dice oggi. Il Signore ama le differenze. La cosa è avere la voglia di ascoltare, parlare, capire le ragioni dell'altro, capire il suo linguaggio, eccetera, eccetera. Che quindi l'unità non sia fatta su un'ideologia, ma sull'amore, che ci lascia diversi. Quindi torniamo un po' all'inizio, no? Quel cosmo dato dalla diversità in relazione che in qualche modo va bene. Finisco, mi fermo qui. Va bene, naturalmente, di sottofondo alla Pentecoste. No? Dove loro parlavano una lingua, ma altri che erano lì li capivano nelle loro lingue. No? E sottofondo c'è questo racconto. Va bene, ci fermiamo nel pomeriggio, io vorrei dirvi ancora qualcosa su Ruth e poi anche lasciamo un po' di spazio per un po' di risonanza.